Vi dicevo che nasce la rivista nel seno all'Istituto Internazionale della Marionetta di Charleville-Mézières. Charleville-Mézières è una cittadina gonzaghesca fondata da Carlo Gonzaga di Nevers nel 600, quasi ai confini con il Belgio, dove appunto negli anni 80 viene fondato, un grande ruolo in questa creazione a Margareta Niculescu, signora rumena, artista rumena, questo istituto che è un centro di ricerca sulla marionetta, ma che è soprattutto la sede a partire proprio dall'87, quindi l'anno prima della creazione di Puck, dell'ESNAM, che è la scuola superiore delle arti della marionetta, non dell'arte della marionetta, come i teatri di figura, non l'arte della marionetta, le arti della marionetta, cioè lì si insegna e si impara. Con artisti, con maestri, pedagoghi, l'arte di costruire la marionetta, la musica in relazione alle marionette, la scenografia delle marionette, la partitura, i testi, la storia delle marionette, eccetera, cioè tutte le arti che convergono dentro a questa espressione artistica che non è possibile definire a questo punto un genere, capito? Capite? Non è un genere, ma è un territorio, un universo. In qualche modo Puck, fondato nell'88, riflette anche questa realtà, questa concezione. Primo, l'incontro tra studiosi, critici e artisti. L'Istituto Internazionale della Marionetta accoglie appunto queste tipologie di professionisti, non solamente un'accademia nel senso della prassi scenica, ma nemmeno solo un centro di ricerca teorico, integra i due aspetti. E secondo, appunto, tutte le arti che si riuniscono intorno, che convergono intorno a queste figure. Puck avrà, vi dicevo, appunto, il primo numero. L'avanguardia e la marionetta, in questo caso si considera quasi obbligatorio, diciamo doveroso, partire dalle pronunce delle avanguardie storiche, quindi dal primo Novecento, dove tanti artisti di teatro guardano, vedremo tra poco, alla marionetta come elemento di rinnovamento della scena. Avanguardia e marionetta, i numeri successivi metteranno più l'accento sui diversi territori, appunto, di cui dicevo, quindi la musica e la marionetta, le arti plastiche e la marionetta, l'opera e la marionetta, il cinema e le marionette e così via. Quindi la marionetta diventa veramente una lente, proprio una prospettiva attraverso cui avvicinarsi anche agli altri territori e viceversa gli altri territori si mettono in relazione con questa figura. Ogni numero quindi sceglie un tema e lo indaga a 360 gradi, quindi all'interno di ogni volume voi trovate quel tema declinato secondo parametri che sono storici o storiografici, con studi che riguardano appunto di più, più da vicino la storia delle fonti, dello spettacolo, documenti inediti e così via, ma la critica, quindi il contemporaneo, gli artisti, la voce degli artisti, artisti anche molto diversi tra loro, come vedremo in qualche esempio che vi darò. Ritorniamo, scusate, ecco, questo era il sommario del primo numero, che vi lascio lì se riuscite a leggerlo, forse un po' lontano, ma dopo lo leggiamo insieme. Qualche cosa rispetto a Brunella Eruli e a questa creazione. Un'impresa di questo tipo, un progetto, come vedete, di questo respiro, che dopo 25 anni ha ancora molto da dire e da fare, e anzi, così, tra parentesi, il nuovo direttore dell'Istituto di Charleville, che è Éluard Recoing, figlio di un famosissimo burattinaio, è molto intenzionato a proseguire appunto il progetto di questa rivista e a creare anche un gruppo di riflessione teorica intorno a questo progetto. Questo per dire come insomma, l'effetto, ma anche la risonanza e l'importanza di questa creatura continui anche oggi. Quindi evidentemente, dicevo, Brunella Eruli, che è stata una studiosa formata nella francesistica, era studiosa di letteratura francese, si era occupata di romanticismo, ma nel corso dei suoi studi viene letteralmente folgorata dalle avanguardie storiche, dalle avanguardie del primo Novecento e in particolare da quella, di nuovo un emblema, proprio un grido che apre, nella storiografia almeno viene considerata come il grido d'apertura delle avanguardie, Alfred Jarry, l'autore di Ubu, Ubu Roi. L'Ubu Re è questo testo del 1896 che viene creato da Jarry, un ribelle, una figura veramente molto particolare nell'ambito della cultura e delle arti e anche della scrittura del passaggio tra 8 e 900, viene creato in prima istanza proprio per marionette, per burattini. Ma Ubu, questa figura, diventa veramente una, la maschera di Ubu, un concentrato di tutta una serie di motivi che ritorneranno dentro a questi territori, a queste riflessioni. Quindi Brunella Eruli scrive i suoi primi saggi, i suoi primi volumi intorno a questi territori e dedicati a Jarry in particolare, e indaga appunto tutti questi scambi fertili tra arti e linguaggi differenti nei suoi studi. Nel 1989 un articolo della rivista Théâtre Public, una rivista molto diffusa, conosciuta in Francia, presenta un numero appunto che si affianca al Festival d'Automne, il Festival d'autunno, questo grande festival storico, insomma, che si tiene a Parigi, e questo articolo si intitola Frontière Passage, frontiere passaggi, quindi di nuovo l'idea di sconfinamento, di messa in comunicazione, di oltrepassamento di territori, di abbattimento di frontiere. Ci sono molti interventi in questo numero di grandi studiosi di teatro. Se qualcuno di voi approfondisce la nostra disciplina incontrerà i nomi di Georges Banu o di Denis Bablé, questo per dire che il numero ospitava interventi di ampio respiro intorno al teatro e ai fenomeni spettacolari. E c'era anche un numero appunto di Brunella Eruli, che parlava di un legame passionale tra teatro di marionette e teatro tout court, quindi il teatro in senso lato, stretto secondo i punti di vista, e il teatro delle figure. E scriveva: questi legami tessono una vera e propria storia d'amore, da qui il titolo dell'intervento, Une histoire d'amour, che non esclude né incompressioni né intermittenze del cuore. Quindi metteva subito in evidenza i legami sì, ma anche i problemi, gli ostacoli. Tutte le relazioni fanno sorgere dei problemi, mettono in discussione qualche cosa di acquisito, e questo è anche lo spirito un po' della rivista PUC, ma anche di questo universo delle figure, delle marionette. La stessa marionetta doppio dell'umano, l'abbiamo visto in Nicole Monsou, mette in discussione lo statuto dell'organico, dell'umanità, di nuovo quel titolo che dicevo, umano non umano. E in questo articolo si dava la notizia appunto che era stata avviata questa rivista dal nome PUC, la marionetta e le altre arti, a ribadire quello che vi dicevo, che si proponeva appunto di esplorare i legami tra marionetta e altri territori dell'espressione artistica. E qui ho riportato anche la citazione, credo nella quella successiva, sì. Leggete? No, è lontano. Sì. Una citazione che mi sembra significativa, ci potremmo insomma cercare di analizzare appunto tutte queste parole, perché sono veramente una premessa a quello che diventerà la rivista. Ad un esame approfondito, le distinzioni correnti tra attori e marionette, se sono oggettive, non sono tuttavia altrettanto significative in sé. Si è soliti opporre l'immobilità della marionetta, la sua rigidità, il legno e la segatura, alla carne e al sangue, alla morbidezza e al calore dell'attore in carne ed ossa. Falso problema. bisogna far muovere la marionetta, darle voce e darle movimento. E quindi, per quanto sia immobile, essa rende manifesta una dimensione nascosta dei gesti dell'attore. Lungi dall'essere un oggetto scenico e neppure un sostituto dell'attore che manca solo di movimento autonomo per essere perfetto, la marionetta diventa lo strumento della rivelazione dell'essere. La marionetta rimette in questione l'attore e suggerisce un teatro che non vuole essere né illustrativo né rappresentativo, ma punto di avvio verso la ricreazione, cioè una nuova creazione, degli elementi proposti in scena. Se la marionetta non finisce mai di stupire, se pone il problema del teatro, del significato di ogni tentativo di rappresentare la realtà, di darle un senso, è proprio perché il suo corpo non ha nulla della precarietà di un corpo umano vivente. Le sue forme semplificate possono esprimere qualsiasi cosa. Immobile vive della dismisura, insensibile non è scossa che da convulsioni, ora tragiche, ora comiche, sempre eccessive. La sua mancanza di vita rinvia al vuoto che erode il falso pieno dell'apparenza delle cose. Fermiamoci su alcune espressioni di questa citazione. Penso sia chiaro, perché vi ho mostrato le immagini o il frammento video precedente, cioè non ha senso opporre l'attore alla marionetta. Marionetta, la figura vive, è l'attore stesso in un certo senso, l'abbiamo visto. Quindi non si tratta di rifiutare l'organico, la carne e il sangue a favore di un elemento meccanico artificiale, ma appunto di indagare qualcosa di nascosto, questa dimensione nascosta, dei gesti dell'attore. Quindi di nuovo non si mette in discussione la perizia attoriale, ma si utilizza un tipo di recitazione, di gestualità dell'attore che interagisce con la figura. Lungi dall'essere un oggetto scenico, anche qui un argomento importante che aprirebbe molte considerazioni nell'ambito di questi territori. Gli oggetti scenici nella storia del teatro, cioè si potrebbe scrivere una storia del teatro a partire dagli oggetti di scena. A lungo gli oggetti sono stati degli accessori più o meno inutili, che potevano esserci o non esserci, non essenziali, questo ad un altro era la stessa cosa e così via. Ma ad un certo punto si capisce che l'oggetto è parte di un organismo e che quindi è in un certo senso una presenza scenica, non al pari dell'attore, però un segno che nell'economia, soprattutto dentro un teatro che definiamo di regia, non concepito come creazione organica unitaria, ogni elemento ha il suo posto, il suo senso, il suo significato all'interno della drammaturgia, quindi anche l'oggetto deve essere scelto, pensato, quello e non un altro a caso, non può esserci o non esserci, ma ha un suo senso. Nel teatro cosiddetto di figura, ma anche dentro a tante sperimentazioni delle avanguardie storiche, si fa un ulteriore passo, l'oggetto diventa oggetto animato, pensiamo al futurismo, pensiamo, qualcuno di voi conoscerà De Pero, gli oggetti scenici o le sintesi scritte dai futuristi prevedono degli oggetti che sono veri e propri personaggi, quindi l'oggetto si sostituisce al personaggio di tipo tradizionale. In generale, nel teatro di cui ci stiamo occupando, gli oggetti sono sempre delle presenze parlanti, proprio perché agisce questo procedimento del dare anima, di insufflare vita a qualcosa che di per sé non l'avrebbe, sarebbe appunto un oggetto inerte, materiale. Qui si pone anche un'altra questione, adesso salto perché tanto non arriviamo ad attraversare appunto tutti i numeri della rivista di cui avevo preparato qualche accenno, ma l'ultimo numero curato da Brunella Eruli della rivista era appunto il numero 19 precedente, che è uscito poco dopo la sua scomparsa nell'estate del 2012 ed era dedicato al collezionismo. anche lì si poneva un problema importante, non si trattava di offrire un repertorio semplicemente, certo già interessante per gli studiosi, per gli appassionati, ma un repertorio, come dire, museale, museografico, delle collezioni di marionette, di burattini, figure, ombre, eccetera, ma di capire la storia che aveva messo insieme queste collezioni e soprattutto di guardare a questi oggetti non come oggetti da museo, ma come attori, come presenze che avevano avuto vita nel palcoscenico. Esporre marionette e burattini è difficilissimo perché rischiano, come le maschere, no? Se non sono indossate dall'attore, rischiano di diventare qualcosa di inerte, di inanimato. E quindi, per contrasto, questo rafforza ancora quello che si diceva sulla umanità di queste interazioni, di questi fenomeni. Scriveva appunto: lungi dall'essere un oggetto scenico, neppure un sostituto dell'attore. Allora, qui richiamo un'altra delle pronunce importanti delle avanguardie storiche che compare appunto in questo territorio di primo Novecento. Uno dei grandi, grandissimi uomini di teatro europeo, grandi riformatori rivoluzionari, Meyerhold. Quindi siamo in Russia. Meyerhold, tra le tante cose importantissime che scrive e che fa, di cui ovviamente non vi dico qui, scrive anche un saggio molto importante nel nostro contesto. Nel 1912 scrive un saggio che si intitola «Vi sono due teatri di marionette». È contenuto, per chi fosse interessato, dentro un volume che si intitola «La rivoluzione del teatro». Vi sono due teatri di marionette, in sintesi dice tante cose, affronta tanti fenomeni, dimostra anche la conoscenza storica appunto dei fenomeni spettacolari di questo grande uomo di teatro, ma scrive tra le altre cose appunto che i due teatri di marionette sono il primo quello che imita l'umano, quindi la riproduzione, un certo tipo di teatro di marionette della tradizione. E questo ci dice anche che i riformatori e gli artisti dell'avanguardia non è che guardino la marionetta in assoluto, ma anche lì distinguono dentro questo universo poetiche, tendenze e finalità differenti. Esiste un teatro che copia l'umano, esistono dei teatri di marionette che noi possiamo ammirare oggi, di tradizione, delle grandi istituzioni, d'opera soprattutto, niente contro queste istituzioni, anzi, se potete, per esempio a Salisburgo andate a vedere il teatro delle marionette che allestisce appunto opera, l'opera lirica, però è impressionante quanto siano delle miniature dell'umano, tutto è assolutamente riprodotto in scala minore, ma le dinamiche, le relazioni, i procedimenti non cambiano. Cioè, tra l'altro esiste un documentario significativo in questo senso del teatro delle marionette di Salisburgo, dove ci mostrano la sartoria, la signora che stira i costumi della prima donna marionetta che canta e così via. Si riproduce proprio in tutto e per tutto quello che succede all'interno di un teatro d'attori. Ecco, questo tipo di teatro di marionette a Meyerhold non interessa, perché non gli interessa la riproduzione di tipo realistico in assoluto e tantomeno gli interessa una miniatura del teatro d'attori. Gli interessa invece quel teatro, tra virgolette, grottesco, cioè che mette insieme elementi eterogenei, che fa scattare appunto dubbi sull'autenticità e sui doppi come quelli che abbiamo visto, e che quindi propone delle figure che sono non realistiche, che propongono una realtà altra rispetto a quella dell'umano e dell'attore in carne ed ossa, e cita tutta una serie di esperienze anche del primo Novecento, soprattutto d'ambito tedesco. Ecco, quindi questa frase «neppure un sostituto dell'attore» significa appunto che non è semplicemente un doppio realistico palmare, ma una trasfigurazione dell'attore che rivela qualche cosa di più della sua sostanza, dell'attore, e noi aggiungiamo anche del personaggio, naturalmente nel caso del personaggio, quindi della presenza drammaturgica. E poi ancora ribadisce Brunella Eruli, rimette in questione l'attore e suggerisce un teatro che non vuole essere né illustrativo né rappresentativo, quindi tutte le pronunce dei riformatori di primo Novecento che si allontanano da un tipo di resa naturalistica sulla scena. E l'ultima cosa, oltre a questo accento sulla dismisura e sull'eccesso, di nuovo non la riproduzione del quotidiano, di quello che ognuno di noi vivrebbe quotidianamente, ma un'esasperazione dei sentimenti, degli stati d'animo, che siano nella direzione del tragico o del comico, perché la marionetta e le figure spesso sposano appunto queste due istanze. Insensibile, non è scossa che da convulsioni, dice, ora tragiche, ora comiche. Ah, un'altra annotazione, vedete da una citazione quante cose si possono mettere in luce. Non ha nulla della precarietà di un corpo umano vivente. Spesso le pronunce teoriche sulla marionetta mettono in evidenza proprio questo essere superiore della marionetta rispetto al corpo di carne umano. Marionetta diventa un ideale, potremmo dire tranquillamente con tanti autori come Craig, metafisico, che consente di superare quella troppa umanità dell'attore in carne ed ossa. E qui il riferimento proprio mitico, nel senso che diventa un mito nel primo Novecento, è un saggio importante in questo contesto di Kleist, di Heinrich von Kleist, saggio sul teatro di marionette del 1810, che non vi racconto perché sennò
l'abbiamo fatto lezione.
Ecco,
questo lo devo
e quindi sapete tutto o saprete tutto lì delle lezioni. Quindi anche qui non ha nulla della precarietà, allude a tutta questa serie di pronunce che sulla scia di questo modello kleistiano del primo Ottocento, che poi nell'Ottocento non viene seguito, cioè questa meteora Kleist all'inizio dell'Ottocento, poi sì, i romantici si interessano di marionette, ritroviamo degli scritti, dei racconti, moltissima opera anche narrativa, anche dei testi teatrali, però una riflessione così forte in quel senso viene ripresa proprio all'inizio del Novecento. Le forme semplificate possono esprimere qualsiasi cosa, quindi di nuovo un linguaggio universale, su questo scriverà a lungo Rilke. La marionetta è superiore all'attore in carne ed ossa perché può parlare a tutti, può parlare ad una comunità, può parlare indifferentemente a spettatori appartenenti a situazioni e anche a classi sociali, insomma situazioni particolari differenti. Un altro aggettivo che mi piace sottolineare è insensibile, ma non è in senso negativo, e qui c'è una citazione che vi riporto della seconda metà del Seicento, Filippo Acciaiuoli, che era un letterato e anche librettista, scrive ad un certo punto, riferendosi alle marionette, la marionetta che esiste già per il teatro d'opera, che allestisce, insomma un genere che allestisce già il repertorio dell'opera, li chiama comici insensati, no? Non insensati nel senso comune, che non hanno senso, ma proprio che non hanno sensibilità, ma alludendo ad una superiorità in questo senso di queste figure. E poi infine la sua mancanza di vita rinvia al vuoto che erode il falso pieno dell'apparenza delle cose. E questa è un'affermazione complessa ma molto importante. La mancanza di vita rinvia ad un vuoto che erode il falso pieno. Che cosa significa? Che in realtà l'attore ha sempre a che fare con una mancanza, ha sempre a che fare con il doppio. Costitutivamente l'attore, celebri titoli degli scritti di uomini di teatro, cito solo Artaud, il teatro il suo doppio, però questa è una categoria che ritorna anche in accezioni diverse, ma l'attore ha sempre a che fare con un doppio che è il personaggio e con un doppio che è assenza perché deve rappresentare qualcosa che non esiste, una dimensione immaginaria. Di nuovo il discorso si articolerebbe in tante pronunce e osservazioni diverse, però è importante mettere in evidenza questo. La marionetta, in sostanza, sembra scrivere Brunella Eruli, non fa che ribadire o ricordare all'attore che deve avere a che fare con questa alterità, no? Qualcosa che esiste comunque nella dimensione del teatro e dell'attore tout court, ma che la marionetta amplifica e mostra in modo, come dire, ineludibile, no? Lo mette di fronte a questa, a questo dilemma, a questo dramma. Poi in questo articolo lanciava già dei riferimenti a teatro apparentemente, quantomeno allora, non considerato dentro questo territorio, come quello di Tadeusz Kantor, che con i suoi manichini diventa anche un riferimento importantissimo di tutte queste ricerche, o i danzatori di Pina Bausch, ma anche i personaggi di Ionesco o di Tardieu, quindi assimila delle figure di testi teatrali importanti, una coreografa, un regista, a questo territorio delle marionette, cioè tutti fenomeni che secondo lei sono legati a questi problemi. Quindi l'analogia tra attore e marionetta la si ritrova, scriveva, là dove la si attenderebbe di meno, nel movimento, e anche qui esemplari tutti i casi che abbiamo visto prima, da Schlemmer a Nicole Mossou. Il movimento non appartiene alla marionetta, ma al suo manipolatore. Quindi, di nuovo, la marionetta è di fatto un attore, potremmo dire, no? In modo un po' più complesso dell'attore del teatro tradizionale. E poi ancora riferimenti all'attore orientale, a tutte quelle pratiche, a quelle tradizioni che si muovono in direzione dell'antiverosimiglianza, quindi del non realistico, non naturalistico. Si afferma un altro corpo, né reale né artificiale, è un corpo teatrale, non esiste se non per quello che fa vedere, e quindi qui si afferma la realtà della presenza scenica. Non è il personaggio che sta nella pagina letteraria, non è qualcosa che sta nella vita e che si imita, di cui si ripropone una riproduzione, ma è una presenza scenica che vive proprio di quello che noi vediamo e udiamo in quel momento. Grazie a queste alternanze tra metafora e illusione, la scena è un crogiolo alchemico, scriveva Eroli, una scatola delle metamorfosi, un altro degli elementi importanti di questi territori è questo continuo fluire della forma. Ogni forma, ogni figura non viene data come definita una volta per tutte, ma ha questa capacità di trasformazione. E citava, anche qui in modo significativo e molto interessante per gli studi di questi territori, Cotrone, nei Giganti della Montagna, di Pirandello, quindi vedete come c'è sempre una messa in relazione di testi importanti, classici della nostra drammaturgia e le ricerche nel territorio delle figure. Cotrone è il mago che appunto nei Giganti della Montagna dà vita a questo che Pirandello chiama l'arsenale delle apparizioni e quindi risolve la contraddizione tra qualcosa che deve vivere nell'immaginario, nella sfera della poesia, e la necessità da parte dell'attore e del teatro in genere di incarnare in una fisicità queste figure. Tra l'altro, Giganti della Montagna e Pirandello è uno di quei testi che danno ai registi infinite possibilità appunto per sbizzarrirsi con le figure, che siano ombre, che siano manichini, che siano burattini, marionette, citazioni le più varie in questo senso. Ponendo sullo stesso piano attore e marionetta, si può dire che il loro punto comune consiste nel fatto che entrambi ci rinviano ad un referente difficile da cogliere con mezzi puramente intellettuali. E questo è un altro punto importante di tutti questi territori. Prima parlavamo di tam teatro musica, visivo sonoro, cioè qualcosa, uno spettacolo che si affida prima di tutto alla percezione. Percezione vuol dire anche seguire dei percorsi di lettura, quindi anche di sguardo, di ricezione, tra virgolette, critica, paradossalmente, che non si affida alla logica razionale. Noi un racconto lo possiamo leggere e interpretare seguendone il filo narrativo, appunto. un certo tipo di spettacolo anche, ma il teatro impone sempre di prestare attenzione alla sfera visiva, sonora, percettiva, cioè quello che ha proprietà di presenza specificatamente scenica, appunto. Questo vale naturalmente per tutto il teatro, in certi esempi di più, in altri in meno, ma nel teatro delle figure ci si appella proprio a queste logiche che esulano da quella razionale. Quindi in questo articolo, che compariva in modo praticamente parallelo, quasi contemporaneo al primo numero di PUC, l'accento era posto proprio su queste questioni che riguardano il rapporto tra attore e marionetta, tra attore e figura, quindi tra umanità e artificialità. Nel primo numero, ritorniamo un attimo, scusate, a quella Van Propos, appunto 1988, era dove sì, che non so se si legga o no, comunque in ogni caso in francese ve lo leggo, c'era proprio una specie di proposito di Margareta Niculescu, che fondava insieme a Brunella Eruli, era allora la direttrice dell'Istituto di Charleville, e scriveva: PUC vuole essere un luogo di riflessione, di confluenza e di confronto, laboratorio di ricerca attento ai legami che uniscono la marionetta alle altre arti, luogo d'accoglienza delle idee più insolite, ispirate da un teatro che si vuole senza tregua campo di sperimentazione. Fenomeno culturale evidente, la marionetta invade lo spazio dell'immaginario, infrange i rapporti tradizionali, si nutre delle più avanzate esperienze artistiche rispetto alle quali è a sua volta fonte di ispirazione. Quindi proprio questo ruolo, questo compito della marionetta di raccogliere stimoli e impulsi e a sua volta di riverberarli all'esterno, nei territori contigui. In cerca di nuove modalità espressive, l'arte della marionetta si rivela oggi un linguaggio imprescindibile per chi voglia ascoltare e comprendere il teatro contemporaneo. Quindi un altro punto importante, qui apro un'altra parentesi che andrebbe ad un punto successivo della lezione a cui non arriveremo, un numero molto importante di anni recenti, non ricordo adesso esattamente la data, mi sembra 2008, è Le Point Critique, il punto critico, col gioco di parole, punto critico nel senso di difficile, di difficoltà, ma anche della critica del teatro di marionette, quindi come leggere, come interpretare e chi si può occupare a livello critico di questi generi. E lì ci sono molti interventi interessanti che mettono proprio in relazione tutta una serie di modalità e di procedimenti del teatro contemporaneo, del teatro della ricerca, di un teatro che mette in discussione acquisizioni delle epoche precedenti, con il teatro di marionette, come se questi generi, in questo caso naturalmente uso marionette sempre in senso lato, di figure, questi generi costituissero un modello di infrazione, di messa in discussione di tutta una serie di pratiche acquisite che diventano consuetudine e che quindi si fossilizzano in qualche modo in routine. Tornando a questa premessa di Margareta Niculescu, sorprendere il teatro di marionette en marche, scrive in francese, riprende un termine di Craig, il teatro in movimento, no? Che va, che si rinnova, seguire il suo cammino sinuoso, indugiare di fronte alla fertile diversità di forme, cosa che rende tra l'altro difficile distinguere i veri valori dai falsi, interrogare i suoi creatori e il suo pubblico, i suoi pubblici, ecco un nuovo terreno da dissodare per una nuova critica. Quindi i creatori, il pubblico, gli spettatori, PUC è aperto a questi diversi attori. far girare lo sguardo degli storici, dei teorici, dei critici verso un teatro inspiegabilmente dimenticato. Questo è il desiderio ardente di Puck il mago, in riferimento ovviamente a Shakespeare, al sogno di una notte di mezz'estate, e l'articolo di Brunella Eruli di questo primo numero richiamerà proprio questa magica pozione di Puck che inverte le relazioni, non fa più capire nulla e causa tutta una serie di fertili, imprevedibili incroci, interazioni. Il desiderio ardente di Puck il mago, che apre le sue pagine anche ai giovani ricercatori. E direi che questa premessa veramente di Margherita Niculescu è stata percorsa e affrontata lungo tutta la storia di Puck. Quanto abbiamo ancora?
5 minuti.
Una definizione che dà Brunella Eruli in un articolo immediatamente precedente alla fondazione di questa rivista, di Puck, sempre in Teatro Public nell'87, insomma qui non mi dilungo sui dettagli, da questa definizione che io ho trovato sempre molto utile. Teatro di figura è il luogo in cui marionettisti, ma anche attori e artisti visivi, si incontrano per approdare un teatro visuale dove l'oggetto, e l'oggetto marionetta o l'oggetto marionettizzato, nel senso che dicevamo prima, possa dispiegare tutto il proprio potenziale plastico ed emozionale. La formula teatro di figure cancella le distinzioni culturali e tecniche tra le marionette a fili, burattini, a guanto, con tutte le varianti regionali, fantoccini, bagatelle, eccetera, i pupi e le loro differenti varietà. E qui quindi si faceva riferimento, questo slittamento, scriveva ancora, segna un cambiamento di sostanza nei rapporti tra teatro minore per bambini, turisti ed eventualmente storici, c'era sempre molta ironia negli scritti di Brunella, e gran teatro per adulti, ma anche tra teatro ufficiale e teatro di ricerca. Vi cito questi articoli perché le date in cui sono, gli anni in cui sono scritti non sono casuali. 1987, in Italia, in Francia non esiste questa distinzione, ma in Italia si passa proprio nel 79, c'è questa proposta di passare da teatro di marionette a teatro di figura all'interno di un convegno, e poi man mano viene adottato. Secondo me anche oggi è mutata un po' l'accezione di questo termine, ma allora aveva proprio l'urgenza, la necessità di connotare un territorio della ricerca che appunto non faceva più distinzione tra generi minori e generi maggiori, tra pubblico infantile, pubblico adulto e così via. Io so che è stata qui Margot Galante Garrone con Ida Biggi, Gran Teatrino, la fede delle femmine, già il nome è bellissimo ed è un programma, Gran Teatrino. Il Gran Teatro, quello che spesso viene definito in questi studi Gran Teatro, riferendosi al teatro dominante ufficiale, Gran Teatrino, quindi subito con un abbassamento, no? La fede delle femmine, che poi c'è un'altra serie di riferimenti al teatro di ricerca, il gruppo La Fede e così via. Ma, o forse no, non so, un'idea mia, però vi dà l'idea di come questi artisti veramente non sopportino più la divisione in generi e la divisione anche in pubblico. E in questo senso un altro numero importante, a mio avviso importante, beh, scorro un attimo le immagini. Ecco, questa era una immagine del sogno di una notte di mezz'estate che abbiamo messo nell'ultimo numero di Puck, riproducendo quel primo articolo di Brunella Eruli, della compagnia Colla, Giosetta, Gianni e Giosetta Colla, perché Colla sono una dinastia, hanno produzioni diverse. È interessante questa perché... che abbiamo visto al Teatro Romano, sì, questa è interessante perché le marionette sono di Luigi Veronesi, quindi un artista visivo che collabora, è una delle interazioni appunto di cui si diceva. Poi so che avete sentito parlare anche di Cuticchio e qui avevo messo questa immagine giusto per esemplificare come anche all'interno di un teatro di tradizione come quello dei Pupi, artisti come Cuticchio, soprattutto negli anni 70, abbiano veramente cercato di rinnovare procedimenti, modalità poetiche. La cosa più evidente è il puparo che esce alla vista del pubblico naturalmente, ma non è il solo esempio appunto negli spettacoli bellissimi di Cuticchio, però Cuticchio lavora proprio su questa messa a nudo dei meccanismi della macchina che lui chiama dei sogni, no? La macchina teatrale. Su questi non mi soffermo, erano articoli del primo numero. Questo è un altro numero che si intitolava, mi sembra, Interferenze, sempre l'accento sul dialogo tra le arti differenti, no, linguaggi incrociati, Interferenze è un altro, però sono molto simili come impostazione. Il secondo numero era stato dedicato alle relazioni con le arti plastiche, quindi anche qui la questione dell'oggetto scultura marionetta contrapposto all'oggetto animato invece marionetta o figura. C'erano interventi di artisti come Enrico Bai, a lungo in contatto con Brunella Eruli e creatore anche lui con Massimo Schuster di spettacoli marionette, qui scorriamo avanti. Teatro del Carretto, volevo andare ecco anche qui insomma immagini virtuali, siamo ancora negli anni 90, all'inizio mi sembra degli anni 90, erano territori che già Puck cominciava ad indagare mettendoli in relazione anche con le figure. Immagine virtuale, che vuol dire anche proiezione, video, quello che io chiamo attore di luce, che nella mia visione, insomma, nei miei studi è anche un'interpretazione o un approdo di questa categoria di marionettesco. Ecco, volevo arrivare solo a questo, il bambino a teatro, l'enfant au théâtre, era questo numero in cui si ribadiva con forza e anche con la solita ironia, se vi trovo la citazione, poi magari ci si chiude. Un articolo feroce nei confronti della definizione per bambini, dove Brunella parlava di un'etichetta che era riflesso di motivazioni amministrative e commerciali che ingabbia la categoria infanzia. L'accento, l'enfant au théâtre, mette appunto, il titolo mette l'accento sul bambino soggetto di visione, la dimensione dell'infanzia come dimensione artistica, è quello che ritroviamo poi nello spettacolo Soufflé con cui abbiamo aperto oggi. E chiudeva con questo grido da battagliera che era enfant artiste, même combat, quindi bambini artisti, la stessa battaglia. Su questa stessa battaglia di bambini e di artisti, chiudiamo, se ci sono delle domande brevissime, insomma che esigono una risposta breve, volentieri, rimaniamo.
Beh, intanto grazie, veramente.